Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Onlus APS, presenta... Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno ventunesimo, numero 8, agosto 2021. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135, 2001. Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Nunziante Esposito, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione, Francesco Piscitiello. Email, stampasonora@uici.it. lp@uici.it. Sito internet, www.uicechi.it. Duplicazione Gabriella Staccioli. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017. In questo numero 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3 alla traccia 47, recensioni dei nuovi libri disponibili per gli utenti. 48. 5 per 1000. Riportiamo di seguito i titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Mike Tyson, True. Genere, diari, memorie, autobiografie. Georges Simenon, Le persiane verdi, romanzo. Elvira Seminara, I segreti del giovedì sera, romanzo. Jessica Brother, Nomadland, inchieste, interviste. Kawakami Mieko, Seni e uova, romanzo. Regina Porter, I viaggiatori, romanzo. Goffredo Buccini, Italiani e no, politica. Recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Numero di catalogo 92427. Durata minuti 386. John Niven, La lista degli stronzi. Traduzione di Marco Rossari. Editore Einaudi. Letteratura narrativa inglese. Lettore Edoardo Camponeschi.
Ti restano 6 mesi di vita. Chi uccideresti? Avvincente, adrenalinico, esilarante, l'ultimo romanzo di John Niven. Anno 2026. Ivanka Trump è appena diventata il primo presidente donna degli Stati Uniti. In un'America preda di un conservatorismo sfrenato, dove l'aborto è illegale e la xenofobia è alle stelle, Frank Brill scopre di avere un cancro con un'aspettativa di vita di 6 mesi al massimo. Solo, e senza più niente da perdere, c'è un'unica cosa che vuole fare prima di tirare le cuoia. Eliminare le 5 persone sulla sua lista degli stronzi. Fino ad arrivare, una vittima dopo l'altra, al bersaglio dei bersagli, l'ex presidente Donald J. Trump. Parte satira politica, parte thriller compulsivo, la lista degli stronzi ci mostra come il mondo di oggi rischi di lasciarci un'eredità fatta soltanto di odio, sopraffazione e intolleranza. A meno che, come Frank, non ci si rimbocchi le maniche per farsi giustizia da soli. John Niven. J-O-H-N-N-I-V-E-N. È nato a Irvine, Ayrshire, Scozia. Ha lavorato per anni nell'industria discografica, contribuendo probabilmente a mandarla a catafascio. A volte ritorno, stile libero 2012, è stato un caso editoriale ed è ormai un romanzo di culto. Per Einaudi stile libero ha pubblicato anche Maschio bianco etero, 2014, Le solite sospette, 2016, Invidia il prossimo tuo, 2018, e Uccidi i tuoi amici, 2019.
Numero di catalogo 92427. Numero di catalogo 92519. Durata minuti 1850. Renato Testa, La malafede. Perché è indecente essere cristiani. Editore Albatros. Ateismo. Lettore Amerigo Fontani.
Sotto i nostri occhi si sta consumando una gigantesca frattura storica. Non vogliamo essere, non ci sentiamo più società cristiane. Non vogliamo più esserlo, non le grandi maggioranze, ma soprattutto le élite intellettuali. La critica della religione, infatti, è rimasta alla fine il solo e vero denominatore comune sopravvissuto alle infinite vicissitudini della cultura moderna. Dell'illuminismo, del marxismo, del darwinismo, del freudismo e di ogni altro ismo, tutti gli snodi e gli assunti sono stati di volta in volta smentiti, contraddetti e abbandonati. Una sola cosa, però, comune a ognuno di essi, è restata come acquisto generale: l'idea che la religione, e quindi innanzitutto il cristianesimo, rappresenta la prima alienazione dell'umanità premoderna, di cui i tempi nuovi esigono che ci si sbarazzi. È così accaduto che nelle società occidentali, lo dico con sbigottimento di non credente, la religione sia diventata intellettualmente impresentabile e dunque sempre meno rappresentata culturalmente. Queste significative parole di Ernesto Galli della Loggia si prestano perfettamente a fare da presentazione alla mala fede e a sintetizzarne contenuti e finalità. Questo libro nasce infatti proprio dalla convinzione che la religione, ogni religione, è oggi impresentabile e perciò oggi è indecente essere cristiani. Renato Testa è nato a Pignataro Maggiore il 1 gennaio del 1946. Ha studiato a Roma e si è laureata all'Università La Sapienza sia in lettere che in filosofia. Ha insegnato italiano e latino al Liceo Scientifico di Capua e successivamente storia e filosofia presso diversi licei scientifici di Verona. Ora in pensione, vive a Verona. Ha già pubblicato Dall'attualismo all'empirismo assoluto, Cadmo, editore, 1976. Il pensiero di Franco Lombardi, Armando Editore 1995. Non ti sposare, You Can Print 2014. La prima edizione della Malafede, edita da Albatros, è uscita nel 2012. Il mio ateismo, afferma, è nato nel periodo dell'adolescenza. Ho frequentato le medie e il ginnasio presso i Salesiani e lì seguivo con interesse le lezioni di religione. Già allora, tuttavia, la riflessione sulle tematiche teologiche e le discussioni con un mio caro amico fecero maturare il mio acerbo ateismo. All'università, grazie ai miei maestri Ugo Spirito, Guido Calogero e soprattutto Franco Lombardi, pervenni a quello che allora chiamai empirismo assoluto, la totale immanenza. Non esiste nessuna realtà metafisica, nessun soprammondo ideale o spirituale, ma solo il mondo degli uomini nel quale viviamo. L'esperienza della docenza contribuì a corroborare le mie convinzioni. Mi resi conto però che il discorso filosofico rimaneva relegato presso una ristretta elite di specialisti, mentre nel mondo esistevano miliardi di uomini ancora schiavi delle religioni, la cui falsità era stata ormai dimostrata da tempo. Perciò, appena andato in pensione, mi tuffai nella redazione della Malafede, il mio piccolo, doveroso contributo alla liberazione dell'umanità dalle fanfaluche religiose.
Numero di catalogo 92519. Numero di catalogo 92522. Durata minuti 376. Edvige Danticat. La vita dentro. Racconti haitiani. Traduzione di Velia Februari. Società editrice milanese. Lettore Marco Contè.
Da un'autrice tra le più prestigiose della letteratura americana, vincitrice di numerosi premi, una raccolta di racconti ambientati sia a Haiti sia a Miami, sede principale della diaspora haitiana. 8 storie di grande intensità sull'amore, l'amicizia, l'abbandono e la nostalgia. Un innamoramento imprevisto tra due persone amiche che riesce a guarirle dalle loro ferite. Un matrimonio che finisce con conseguenze irreparabili. Due amanti che si ritrovano dopo una terribile tragedia che ha sconvolto il loro paese. Una festa familiare che riunisce 3 generazioni in una sorta di balletto precario tra il vecchio e il nuovo. Un uomo vicino a morire che rivive i momenti chiave della vita che sta per lasciare. Sono questi i temi su cui si snoda la creatività e la grande maestria di Edvige Danticat, in un libro ricco di saggezza e umanità, intimo e vasto al tempo stesso, in cui l'autrice esplora le forze che ci attirano gli uni agli altri, o ci separano, a volte nello stesso drammatico istante. Edvige Danticat. Edvige. E-D-W-I-D-G-E. Danticat. D-A-N-T-I-C-A-T. Nata a Haiti, si è trasferita negli Stati Uniti a 12 anni. È autrice di romanzi e racconti, tra i quali ricordiamo Fratello sto morendo e La fattoria delle ossa, vincitore del premio Superflaiano e dell'American Book Award. Ha collaborato con il Corriere della Sera. Molto stimata dalla critica e dai lettori, vive a Miami.
Numero di catalogo 92522. Numero di catalogo 92532. Durata minuti 1004. Michael Chabon. Il sindacato dei poliziotti Yiddish. Traduzione di Matteo Colombo. Editore Burr. Letteratura narrativa americana. Lettore Luca Mauceri.
Sitka, in Alaska, è un distretto federale dove il governo degli Stati Uniti ha accolto i sopravvissuti dell'Olocausto e del crollo, nel 1948, del neonato Stato di Israele sotto l'attacco dei paesi arabi. A Sitka si parla Yiddish e inglese e i rabbini governano veri e propri imperi criminali. A fare i conti con le macerie della storia e della propria vita è l'agente Meyer Lensman, impegnato a risolvere l'omicidio di un campione di scacchi eroinomane. Chi cospira nell'ombra? Gli ebrei saranno di nuovo cacciati anche da Sitka? E l'attesa del nuovo Messia sta davvero per terminare? Un romanzo geniale, un noir atipico, ricco di invenzioni narrative, che racconta le mille facce dell'identità, della speranza. Michael Chabon, MichaelChabon, è nato a Washington nel 1963 e vive a Berkeley con la moglie, anch'essa scrittrice, e i figli. Tra le sue opere pubblicate da Rizzoli ricordiamo Wonder Boys, da cui è stato tratto l'omonimo film con Michael Douglas, I misteri di Pittsburgh, Soluzione finale, Lupi mannari americani, Uomini si diventa e Telegraph Avenue. Con Le fantastiche avventure di Cavalier e Clay, disponibile in Burr, Chabon ha vinto il premio Pulitzer.
Numero di catalogo 92532. Numero di catalogo 92542. Durata minuti 1180. Salvatore Lupo. La mafia. 160 anni di storia tra Sicilia e America. Editore Donzelli. Criminologia. Lettore Massimo Giordano.
Se c'è un autore che ha dedicato lo studio delle organizzazioni criminali mafiose tra Sicilia e America, libri che hanno rappresentato il punto di riferimento per gli storici, gli operatori di giustizia, il ceto politico, un più vasto mondo intellettuale e il grande pubblico, questi è senz'altro Salvatore Lupo. La sua Storia della mafia, pubblicata per la prima volta nel 1993, è rimasta per oltre 20 anni uno strumento insostituibile per larghi strati di lettori italiani e stranieri, grazie anche alle numerose traduzioni in tutto il mondo. Era giunto per l'autore il momento di compiere un nuovo sforzo di sintesi dell'intera materia, facendo tesoro degli studi passati, della documentazione e delle testimonianze nel frattempo venute alla luce. Partendo da questa consapevolezza, il libro ricostruisce 160 anni di storia della mafia. Parla della mafia siciliana e insieme della sua figlia legittima, la mafia americana. Ne coglie le interrelazioni, le reciproche interferenze. Pone i conflitti tra cosche, fazioni e gruppi affaristici in questa dimensione transcontinentale. La mafia ha rappresentato un fenomeno criminale caratterizzato da una costante essenziale, quella di definirsi e di essere percepita in stretta correlazione con gli strumenti, le ideologie, le culture, delle sfere istituzionali e degli apparati repressivi che con alterne fortune l'hanno combattuta. In altri termini, la mafia non si può studiare e non si può capire se non in rapporto con l'antimafia. Questo legame consente di considerare i successi della mafia, o viceversa le sue sconfitte, come punti di osservazione utili per cogliere da un'ottica originale la grande storia. Ciò vale per l'America a proposito dell'emigrazione italiana, del proibizionismo, del New Deal. E vale altrettanto per l'Italia di fine Ottocento, del fascismo o del secondo dopoguerra, fino ad arrivare agli anni 80 e 90 e alla complessa vicenda investigativa e giudiziaria che condusse gli assassini dei giudici Falcone e Borsellino. Il maxi processo di Palermo segnò una delle sconfitte più gravi subite dall'organizzazione criminale mafiosa. Da lì parte una nuova fase su cui Lupo getta per la prima volta lo sguardo. Un'altra storia. Salvatore Lupo è professore ordinario di storia contemporanea all'Università di Palermo. È stato tra i fondatori della rivista Meridiana ed è membro del comitato di redazione di Storica. Per i tipi di Donzelli ha pubblicato Storia della mafia, 1993, seconda edizione 2004, Che cos'è la mafia, 2007, Il fascismo, la politica in un regime totalitario, 2005, L'unificazione italiana, Mezzogiorno, rivoluzione e guerra civile, 2011, Antipartiti, il mito della nuova politica nella storia della Repubblica, 2013. La questione, come liberare la storia del Mezzogiorno dagli stereotipi, 2015.
Numero di catalogo 92542. Numero di catalogo 92551. Durata minuti 220. Anna Arendt. Sulla violenza. Editore Guanda. Conflitto sociale. Lettore Antonella Ciocca.
Chiunque abbia avuto occasione di riflettere sulla storia e sulla politica, osserva Anna Arendt, non può non essere consapevole dell'enorme ruolo che la violenza ha sempre svolto negli affari umani. In questo breve, densissimo saggio, la Arendt dà ragione della sua affermazione ripercorrendo i fatti storici degli anni Sessanta sullo sfondo di tutto il XX secolo. In una lucida, penetrante e ancora attualissima radiografia del fenomeno, cui tuttavia non mancano il tono e la vibrazione dell'autentica passione politica, l'autrice tocca temi quali il rapporto fra violenza, potere, forza e autorità, la razionalità della violenza, le sue cause, le sue origini. Anna Arendt, H-A-N-N-A-H-A-R-E-N-D-T, 1906-1975. Nacque ad Hannover e fu allieva di Jaspers. Dopo l'avvento del nazismo, si stabilì in Francia e successivamente negli Stati Uniti. Fra le sue opere più significative, Le origini del totalitarismo, Vita attiva, La banalità del male.
Numero di catalogo 92551. Numero di catalogo 92552. Durata minuti 493. Anna Arendt. Per un'etica della responsabilità. Lezioni di teoria politica. A cura di Maria Teresa Pansera. Editore Mimesis. Lettore Valeria Piccinno.
Pubblicate per la prima volta, queste lezioni sulla storia della teoria politica si collocano in una fase decisiva per lo sviluppo del pensiero di Hannah Arendt. Dopo oltre un decennio vissuto da apolide, la studiosa ha finalmente ottenuto la cittadinanza statunitense nel 1951 e, sempre nello stesso anno, ha dato alle stampe il suo primo lavoro di rilievo internazionale, Le origini del totalitarismo. Come teorica della politica, Arendt analizza in queste pagine il pensiero di autori che hanno avuto grande influenza sulla disciplina: Marx, Kant, Rousseau, Machiavelli, Locke, allo scopo di gettare le basi per un'etica della responsabilità che restituisca all'individuo il diritto, dovere, di contrastare il conformismo di un pensiero egemone e di recuperare il ruolo della coscienza e della capacità di giudizio, indispensabili per riconciliare pensiero e azione, etica e politica. Un inedito prezioso per l'approfondimento di temi legati a problematiche di scottante attualità, come la pluralità, l'esercizio attivo della cittadinanza, la partecipazione responsabile alla vita sociale per la difesa sia dell'identità personale, sia dei valori dell'inclusione e dell'integrazione. Hannah Arendt. HANNAHARENDT. Hannover, 1906. New York, 1975. È stata una delle massive pensatrici politiche del Novecento. Tra le sue opere, Le origini del totalitarismo, 1951, traduzione italiana, 1967. Vita attiva, la condizione umana, 1958, traduzione italiana, 1964. Tra passato e futuro, 1961, traduzione italiana 1970. La banalità del male, Eichmann a Gerusalemme, 1963, traduzione italiana 1964. La vita della mente, 1978, traduzione italiana 1987. In catalogo per Mimesis, La lingua materna, 2005. Verità e umanità, 2015, con Carl Jaspers, e Humanitas Mundi, 2015. Maria Teresa Pansera è professoressa di filosofia morale del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell'Università degli Studi Roma III. Le sue ricerche hanno riguardato in particolare tematiche di antropologia filosofica e di etica contemporanea. È autrice di numerosi articoli e saggi, tra cui i volumi L'uomo progetto della natura, L'antropologia filosofica di Arnold Gehlen, 1990, L'uomo e i sentieri della tecnica, Adger, Gehlen, Marcuse, 1998. Antropologia filosofica, 2001. Tecnica, 2013. Ha inoltre curato l'edizione italiana delle seguenti opere: Arnold Gehlen, L'uomo nell'era della tecnica, 2003. Max Scheler, La posizione dell'uomo nel cosmo, 2006. Max Scheler, Pudore e sentimento del pudore, 2012.
Numero di catalogo 92552. Numero di catalogo 92562. Durata minuti 685. Alan Bradley. Un posto intimo e bello. Editore Sellerio. Letteratura narrativa americana. Lettore Antonella Ciocca.
Come se non bastasse, all'inizio di febbraio era morto re Giorgio VI. Questo motivo di tristezza s'era aggiunto, per la dodicenne Flavia e le spigolose sorelle, a un lutto molto più grave, la scomparsa del loro padre, il vecchio, nobile colonnello De Luce, eccentrico proprietario di Buckshaw, la tenuta con vetusto maniero nel villaggio agreste di Bishop's Lacey. Per distoglierle dalla depressione, il fedele Dodger ex attendente del padre e servitore al castello, propone alle ragazze un viaggio in barca lungo il fiume. Le conduce in un luogo di tipica bellezza britannica: la chiesa, i salici, l'anza verde del fiume Placido, che unisce al pittoresco il fascino del brivido. Perché lì, 2 anni prima, il vicario aveva avvelenato 3 sue parrocchiane, finendo impiccato. Oziando sull'acqua, Flavia scopre con raccapriccio un cadavere. È un giovane bellissimo, vestito in modo suggestivo. Un promettente attore, si viene a sapere, di nome Orlando. La ragazzina, grazie alla sua perizia di chimica, scopre particolari che stuzzicano la fame di delitto radicata in lei. Inizia a indagare, perché la polizia indolente dà per certo che si tratti di un incidente. La aiuta Dodger, il quale è venuto lì non proprio per caso. Eventi e misteri antichi e nuovi, che sembrano sparsi, cominciano a riallacciarsi. I delitti del suo villaggio, Flavia De Luce, li racconta in prima persona. Li immerge nei luoghi a cui è legata. La gente stramba che vi abita. La miniera di storie su sentieri, cottage, giardini curati, che dipinge in vividi acquerelli macchiati di morte. Ha un'ironia che non risparmia nessuno, un umorismo svolazzante e una risposta orgogliosa che sembra pronta al duello. La sfrontatezza da adolescente e l'acutezza da scienziata modello Sherlock la portano a vedere laddove nessuno guarda. Alan Bradley, A-L-A-N, B-R-A-D-L-E-Y, Toronto 1938, professore, giornalista, autore radiofonico. Nel 2007 il suo primo romanzo con protagonista Flavia De Luce vince il Dodger Award, il premio della Crime Writers Association inglese, come migliore esordio. Subito la serie Flavia De Luce Mysteries si è rivelata un sorprendente successo mondiale, premiata con vari riconoscimenti e tradotta in 31 lingue. Tutti i romanzi con Flavia De Luce nel catalogo Sellerio.
Numero di catalogo 92562. Numero di catalogo 92572. Durata minuti 418. Giorgio Ieranò. Le parole della nostra storia. Perché il greco ci riguarda. Editore Marsilio. Linguaggio, filosofia e teoria. Lettore Rosalba Caramoni.
Il greco si annida anche là dove meno ce lo aspetteremmo. Basti pensare per esempio alla parola attimo che pronunciamo ogni giorno e che probabilmente ha alle spalle atomos, usato già da Aristotele nel senso di una frazione di tempo indivisibile. Aveva dunque buon gioco John Keats nel dichiarare a inizio 800 «Siamo tutti greci. Le nostre leggi, la nostra letteratura, la nostra religione, le nostre arti hanno le loro radici in Grecia». Ma è proprio così? O la nostra sensazione di intimità con questi antenati è fuorviante? E la casa dei greci è davvero confortevole? Non c'è nulla di perturbante in quelle antiche stanze? Con stile brillante e tono colloquiale, Giorgio Ieranò ci guida alla scoperta di quella che non è affatto un'eredità racchiusa in uno scrigno prezioso di cui noi siamo i fedeli e pacifici custodi, ma un percorso accidentato e labirintico in cui le parole greche sono state giocate su diversi piani e nei modi più imprevedibili. Un'indagine che investe il lessico dell'anima, da psiche a eros, del sacro, da Cristo a teologia, della cultura, da filologia a scuola, e della politica, da democrazia a economia, fino a un termine tornato drammaticamente in auge in tempi recenti, epidemia. Attraverso riletture illuminanti, storie e interpretazioni inedite, l'autore racconta le vicende di forzature riscoperte, contaminazioni e metamorfosi che si perdono nel vortice caotico della storia. E, parlando degli antichi, parla anche un po' di noi, di quel noi che siamo. Giorgio Ieranò insegna letteratura greca all'Università di Trento. Saggista e traduttore teatrale, si occupa in particolare di mitologia e dramma antico. Tra i suoi libri, Arianna, storia di un mito, 2010. La tragedia greca, origini, storie, rinascite, 2010. Arcipelago, isole e miti del mare Egeo, 2018. Il mare d'amore, Eros, tempeste e naufragi nella Grecia antica, 2019. Con Sonzogno ha pubblicato la serie di narrazioni mitologiche composta da Olimpos, 2011, Eroi, 2013, Gli eroi della guerra di Troia, 2015, e Demoni, mostri e prodigi.
Numero di catalogo 92572. Numero di catalogo 92574. Durata minuti 1053. Francesca Riario Sforza. Io, Caterina. Editore Nord. Letteratura narrativa italiana.
Se scrivessi la mia biografia, stupirei il mondo, ha detto Caterina Sforza. Figlia illegittima di Galeazzo Maria Sforza, Caterina ha dato prova del suo carattere già a 10 anni, quando si è proposta per diventare la moglie di Girolamo Riario, in sostituzione della cugina undicenne, giudicata troppo giovane per consumare il matrimonio. Dotata di una cultura vastissima, si è distinta in discipline considerate appannaggio esclusivo degli uomini, come l'alchimia, la chimica e le arti belliche. Dopo la morte del marito ha governato da sola Imola e Forlì, guidando persino l'esercito in battaglia. Durante l'assedio della Rocca di Ravaldino non si è lasciata mettere con le spalle al muro da chi le aveva intimato di arrendersi, minacciandola di ucciderle i figli. Al contrario, Caterina ha risposto sollevando la gonna e urlando «Fatelo, tanto qui ho lo stampo!» Nella sua breve vita Caterina ha fatto di tutto tranne scrivere una biografia. 600 anni dopo è una sua discendente, Francesca Riario Sforza, a celebrare la straordinarietà della sua antenata in un romanzo che ci restituisce l'immagine di una donna in anticipo sui tempi, che non si è rassegnata al ruolo di moglie e madre, ma ha lottato per farsi strada in un mondo dominato dagli uomini. Una donna forte, indipendente e incredibilmente moderna. Nata a Firenze, Francesca Riario Sforza ha proseguito gli studi tra Napoli e Roma, laureandosi in sociologia delle comunicazioni di massa. Dal 1996 al 2001 è stata autrice di programmi televisivi per il gruppo Mediaset e ha collaborato con la RAI. Dal 2000 si occupa di sceneggiature televisive e cinematografiche in qualità di sceneggiatrice e editor. È una script doctor, insegna struttura narrativa cinematografica e seriale.
Numero di catalogo 92574. Numero di catalogo 92583. Durata minuti 575. Donato Carrisi. La casa delle voci. Editore Longanesi. Letteratura narrativa italiana. Lettore Gabriele Parrillo.
Pietro Gerber non è uno psicologo come gli altri. La sua specializzazione è l'ipnosi e i suoi pazienti hanno una cosa in comune. Sono bambini. Pietro è il migliore di tutta Firenze, dove è conosciuto come l'addormentatore di bambini. Ma quando riceve una telefonata da parte di una collega australiana che gli raccomanda una paziente, Pietro reagisce con perplessità e diffidenza. Perché Hannah Hall è un'adulta. Hannah è tormentata da un ricordo vivido, ma che potrebbe non essere reale, un omicidio. Hannah è un'adulta oggi, ma quel ricordo risale alla sua infanzia. E Pietro dovrà aiutarla a far riemergere la bambina che è ancora dentro di lei. Una bambina dai molti nomi, tenuta sempre lontana dagli estranei e che con la sua famiglia viveva felice in un luogo incantato, la casa delle voci. Quella bambina, a 10 anni, ha assistito a un omicidio. O forse l'assassina è proprio lei. Donato Carrisi è nato nel 1973 a Martina Franca e vive a Roma. Dopo la laurea in giurisprudenza, ha studiato criminologia e scienza del comportamento. Dal 1999 è sceneggiatore di serie televisive e per il cinema. Firma del Corriere della Sera con i suoi romanzi Il Suggeritore, Il Tribunale delle Anime, La Donna dei Fiori di Carta, L'Ipotesi del Male, Il Cacciatore del Buio, La Ragazza nella Nebbia, Il Maestro delle Ombre, L'Uomo del Labirinto, Il Gioco del Suggeritore e La Casa delle Voci, ha ottenuto un successo crescente, superando i 3 milioni di copie vendute nel mondo, di cui più di 1 milione 700 mila solo in Italia. Nel 2017 è uscito il film che ha tratto dal suo romanzo La Ragazza nella Nebbia, interpretato da Tony Servillo, Alessio Boni e Jean Reno, per cui ha vinto il premio Donatello come miglior regista esordiente. A fine ottobre 2019 è tornato nelle sale con il suo secondo film, L'Uomo del Labirinto, con Tony Servillo e Dustin Hoffman. La Casa delle Voci ha riscosso un clamoroso successo da oltre 250.000 copie vendute. DonatoCarrisi.it.
Numero di catalogo 92583. Numero di catalogo 92592. Durata minuti 377. Alessandra Sarchi. Il dono di Antonia. Editore Einaudi. Letteratura narrativa italiana. Lettore Gabriella Gallia.
Che volete da me? Vorrebbe dire a entrambi. A quel figlio che non è figlio e a quella figlia che non vuole esserlo. Che volete ancora da chi vi ha dato la vita e ora non è nemmeno più sicura che ne sia rimasta per sé, che sia avanzato un po' di desiderio. Alessandra Sarchi, Reggio Emilia, 1971. Vive a Bologna. Ha pubblicato Segni sottili e clandestini di Abasis, 2008. Per Einaudi Stile Libero è uscito nel 2012 il romanzo Violazione, vincitore del premio Paolo Volponi Opera Prima. Nel 2014 L'amore normale e nel 2017 La notte ha la mia voce, vincitore del premio Mondello, del premio Wondi e finalista al premio Campiello.
Numero di catalogo 92592. numero di catalogo 92726, durata minuti 425. Carla Viazzi, La penultima mossa, editore Morellini, romanzo, lettore Carla Lugli.
La notte dell'8 dicembre del 1980, John Nolan, leader del noto gruppo musicale inglese dei Trix, viene ucciso da uno psicopatico davanti al portone di casa. Con lui c'è la moglie, Yumi Kimura. L'assassino, Robert Pursuit, viene affidato all'ispettore Seth Carson, che durante l'interrogatorio si rende conto che il caso potrebbe essere più complicato di quanto sembrasse inizialmente. Il sospetto di Carson è che il suo non fosse stato il gesto di un fan deluso, ma un omicidio pensato a lungo e architettato a tavolino. Dietro al piano deve esserci un mandante che ha plagiato la mente del ragazzo. L'arrivo di una telefonata minatoria e gli indizi raccolti nelle prime fasi dell'indagine rafforzano l'intuizione di Carson, che decide di andare a fondo. Al suo fianco il fedele agente Moore e la giornalista Darla Lovelace. Entrambi saranno fondamentali per capire i tanti segreti che si celano dietro la vita e la morte di uno dei cantanti più iconici del suo tempo. In occasione del 40° anniversario della morte di John Lennon, un romanzo che non può non richiamare alla mente dei fan la storia e le leggende che hanno segnato la brillante carriera dei Beatles.
Numero di catalogo 92726. Numero di catalogo 92779. Durata minuti 838. Thomas Mullen. La città è dei bianchi. Traduzione di Cristiano Peddis. Editore Rizzoli. Letteratura narrativa americana. Lettore Andrea Sirianni.
Diceva Faulkner che il Sud bisogna raccontarlo. Che bisogna spiegare perché la gente vive lì, e anzi perché vive. Il Sud raccontato qui è quello della città di Atlanta del 1948, l'anno in cui, per la prima volta, a 8 afroamericani fu concesso di arruolarsi nelle forze di polizia per pattugliare i quartieri abitati dalla propria gente. Da questo dato storico, Mullen prende spunto e inventa due personaggi profondamente umani, gli agenti Lucius Box e Tommy Smith, due poliziotti che, come gli altri sei del loro gruppo, non sono autorizzati a guidare un'auto di pattuglia, né a mettere piede negli uffici della centrale, né ad arrestare i bianchi. Quando in un giorno di luglio una giovane ragazza di colore viene uccisa e gettata in una discarica, Box e Smith, davanti all'indifferenza dei vertici della polizia, avviano un'indagine clandestina, una decisione temeraria in aperta sfida alla legge vigente dei bianchi. La rivoluzione si è appena messa in moto, ma a ingranaggi lenti. La macchina che abolirà la segregazione si inceppa ancora, funziona a scatti, però la caccia non ammette ripensamenti. La terra lungamente offesa e impastata di paura, dove vivono i negri, reclama giustizia e riscatto sociale. E allora l'indagine di Box e Smith sarà implacabile, il loro viaggio incendiario. Thomas Mullen, THOMASMULLEN, è nato nel 1974 nel Rhode Island, Stati Uniti. Il suo primo romanzo è stato definito miglior debutto narrativo del 2016 da USA Today, miglior libro dell'anno dal Chicago Tribune, e ha vinto il James Fenimore Cooper Prize. Anche La città è dei bianchi, Darktown 2016, il suo quarto libro, ha raccolto grande successo di pubblico e critica.
Numero di catalogo 92779. numero di catalogo 92795. Durata minuti 1250. John Grisham, Il tempo della clemenza. Traduzione di Luca Fusari e Sara Principe. Editore Mondadori. Letteratura narrativa americana. Lettore Luca Mauceri.
Clanton, Mississippi, 1990. Quando l'avvocato Jake Brigance viene nominato suo malgrado difensore di Drew Gamble, accusato a soli 16 anni di aver ucciso Stuart Cofer, vice sceriffo della Fork County, capisce di trovarsi di fronte al caso più difficile della sua carriera. Perché Drew è soltanto un ragazzo timido e spaventato che non dimostra la sua età, e questo rende il suo crimine ancora più incredibile e agghiacciante. Ma sua madre e sua sorella, che insieme a lui vivevano a casa di Stuart, sanno cosa lo ha spinto a commettere questo terribile gesto. Conoscono fin troppo bene la doppia vita della vittima. Molti a Clanton invocano la pena di morte. L'assassinio di un poliziotto è considerato un atto inammissibile, e la professione di Stuart Cofer lo rendeva a suo modo intoccabile in un contesto sociale pieno di ombre e contraddizioni. Il ragazzo ha poche chance di sfuggire alla camera a gas, e Jake è l'unico che può salvarlo in un processo controverso che dividerà l'opinione pubblica, mettendo a rischio anche la sua vita e quella della sua famiglia. Il tempo della clemenza è uno dei più emozionanti legal thriller scritti da John Grisham, un romanzo profondo, drammatico e pieno di umanità che segna il ritorno dell'avvocato Jake Brigance, già amatissimo protagonista di Il momento di uccidere e L'ombra del sicuro. John Grisham, J-O-H-N, G-R-I-S-H-A-M, è autore di 35 romanzi, un saggio, una raccolta di racconti e 7 romanzi per ragazzi, tutti bestseller editi da Mondadori. Le sue opere sono tradotte in 44 lingue.
Numero di catalogo 92795. Numero di catalogo 92976. Durata minuti 1002. Ben Fontaine. America brucia ancora. Reportage sulla campagna presidenziale 2016. Traduzione di Assunta Martinese. Editore Minimum Fax. Stati Uniti, storia. Lettore Marco Contè.
America brucia ancora è un reportage dalla scioccante campagna elettorale del 2016, quella in cui il mostro della politica americana si è infine ribellato al suo creatore. La realtà ha superato la fantasia e uno dei candidati ha fatto e detto cose che avrebbero affossato chiunque altro, uscendone non solo indenne ma vincitore. Come diavolo siamo arrivati a questo punto? Per provare a dare una risposta, Ben Fountain indaga il passato, dal razzismo mai sradicato che ha avuto la sua massima espressione nella Southern Strategy, al culto della personalità che ha portato alla ribalta celebri cialtroni, alle disuguaglianze che affondano le radici nello schiavismo e sono state poi replicate in ogni epoca. Nelle sue mani la storia torna nuova, fresca, viva, e si fonde con il presente per darci un vivido ritratto della nazione. Una diagnosi dei sintomi che ammalano l'America e al tempo stesso un'affascinante chiave di lettura utile a gettare luce sugli scenari futuri. Già 2 volte, infatti, gli Stati Uniti hanno dovuto bruciare la propria identità per ricostruirla in modo radicale. La prima fu la sanguinosa guerra civile, combattuta per mettere fine alla schiavitù. La seconda fu la Grande Depressione, che innescò le politiche del New Deal e la nascita dello Stato sociale. Quello a cui assistiamo oggi potrebbe essere la terza crisi esistenziale dell'America. Sulla scia del lavoro condotto da Hunter Thompson nella campagna presidenziale del 1972 e da John Didion in quella del 1988. Ben Fountain, con il suo occhio per l'assurdo e la sua capacità di mappare le compulsioni, le stranezze e l'ostinato attaccamento alla fantasia dell'America. Ben Fountain. Ben, B-E-N, Fountain, F-O-U-N-T-A-I-N. Nato nel 1958, vive a Dallas, in Texas. È autore della raccolta di racconti Fugaci incontri con Che Guevara, edito da Spartaco 2011, con cui ha vinto il Pen Hemingway Award, il Whiting Award e del romanzo È il tuo giorno, Billy Lynn, edito da Minimum Fax nel 2012, finalista al National Book Award e vincitore del Los Angeles Times Book Prize, da cui Ang Lee ha tratto un film.
Numero di catalogo 92976. Numero di catalogo 92977. Durata minuti 374. Paolo Di Paolo. Svegliarsi negli anni 20. Il cambiamento, i sogni e le paure da un secolo all'altro. Editore Mondadori. Europa, storia. Lettore Bruno Santini.
Un secolo fa, con una guerra mondiale e una grande epidemia alle spalle, il mondo ruggiva festoso, ignaro delle nubi che si addensavano all'orizzonte. Gli anni venti arrivavano carichi di promesse e di minacce. Ecco che tornano, in un paesaggio stravolto e indecifrabile. Le decadi, diceva Hemingway, finiscono ogni 10 anni, mentre le epoche possono finire in qualsiasi momento. Contare il tempo è una questione tutta umana e i calendari non sono altro che lo specchio delle nostre attese, del nostro bisogno di archiviare e progettare. Ma che cos'è un passaggio d'epoca? Come si riconosce? Chi lo decreta? Fra Monaco e Copenaghen, Vienna e Pechino, Paolo Di Paolo ci conduce in una sorta di corridoio spazio-temporale tra 2 secoli, in compagnia di scrittori e artisti che hanno colto lo spirito e le inquietudini del tempo, gli istanti in cui si intravede la nascita del futuro o gli ultimi bagliori di un mondo che tramonta. I protagonisti sono uomini e donne alla prova del cambiamento, in una società che reinventa valori e confini, alimentando eterni desideri. I maniaci dei selfie che affollano Rue Cremieux a Parigi, esasperando i residenti, non sono forse gli epigoni di una giovane fotografa, Claude Kahn, che 100 anni prima realizzava autoscatti provocatori? E quei conflitti insensati, le reazioni furibonde, sguaiate, che avvenivano ogni giorno sotto gli occhi delle autorità, nel sanatorio raccontato da Thomas Mann, non riflettono esattamente ciò che accade sui social? Franz Kafka lamentava il rapporto spettrale tra gli individui, ma non è mai stato su WhatsApp. In questo libro, tra futuristi e futurocrati, feste dell'età del jazz e odierni aperitivi, fra esplosioni di rabbia sociale e intelligenze artificiali, le storie e le domande rimbalzano da un secolo all'altro. Ci dicono tutta l'ansia e la meraviglia di svegliarsi negli anni venti e di vivere il proprio tempo, nonostante tutto, come un'avventura Paolo Di Paolo è nato nel 1983 a Roma. È autore, fra l'altro, dei romanzi Dove eravate tutti, 2011, Premio Mondello, Mandami tanta vita, 2013, finalista Premio Strega, e Lontano dagli occhi, 2019, Premio Viareggio Repaci. Ha scritto libri per bambini, fra cui La Mucca Volante 2014, finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi. Testi teatrali e saggi come Vite che sono la tua. Il bello dei romanzi in 27 storie 2017.
Numero di catalogo 92977. Numero di catalogo 92978. Durata minuti 380. Mariangela Pira. Anno 0 d.C. Prefazione di Massimo Galli. Editore Chiare Lettere. Economia. Lettore Ivano Bini.
Come siamo cambiati dopo che il Covid-19 ha travolto le nostre vite? In passato, come ci siamo salvati dalle crisi? Stavolta ne usciremo davvero migliori? L'economia non è solo sigle, numeri, sterili statistiche, nomi altisonanti di provvedimenti finanziari e misure correttive. Servono la curiosità, la competenza e l'abilità divulgativa di una giornalista come Mariangela Pira per entrare davvero nel vivo del nostro tempo. L'anno zero dopo Covid, così straordinariamente nuovo e ricco di sfide. Con il supporto di numerosi esperti del settore e la formazione della classicista che le consente rapide incursioni tra i filosofi e i pensatori del passato, l'autrice racconta come sta mutando e muterà la nostra vita, il nostro modo di relazionarci con gli altri, lavorare, viaggiare e fare acquisti. I dati sulle crisi economiche del passato mostrano quante altre volte siamo caduti e ci siamo rialzati maturando nuove prospettive sul futuro, ma anche come nel 2020 siamo finiti nella morsa assurda della pandemia, pur essendo lontani dalle condizioni economiche e igienico-sanitarie che favorirono la diffusione di epidemie come la peste o la spagnola. Oggi abbiamo gli strumenti per imprimere un cambiamento e una nuova direzione alla corsa sfrenata verso la crescita in cui ci accaniamo da decenni. Tutto sta nel saper leggere i fatti e tradurre in vita pratica teorie, cifre e statistiche, portando finalmente l'economia e la finanza ad altezza d'uomo. Mariangela Pira, giornalista, professionista, è conduttrice e reporter presso Sky TG24, e ideatrice della rubrica economica quotidiana Tre Fattori, disponibile su LinkedIn e in podcast. Ha lavorato a Class CNBC nel ruolo di responsabile del China Desk e di curatrice delle finestre su borsa e mercati per il TG5 e per il TG di La 7. È stata conduttrice in collaborazione con il Ministero degli Esteri di Esteri News Dossier, notiziario della diplomazia italiana per il quale si è recata in Afghanistan, Libano, Iraq, Israele e Palestina. Continua a occuparsi di cooperazione con Terre des Hommes Italia, organizzazione con la quale ha viaggiato in Africa e Iraq nell'ambito di progetti riguardanti la condizione femminile. Ha iniziato la sua carriera all'Ansa di New York e ha una lunga esperienza in Cina. Ha scritto tra gli altri per il MF Milano Finanza, Panorama, L'Espresso e il Venerdì di Repubblica. Nel 2017 ha pubblicato Fozza Cina con Sabrina Carreras, Baldini e Castoldi e nel 2020 l'ebook Cronaca di un disastro non annunciato, Chiare Lettere.
Numero di catalogo 92978. Numero di catalogo 92985. Durata minuti 433. Lia Levi. Ognuno accanto alla sua notte. Editore E.O. Letteratura narrativa italiana. Lettore Giulia Salvi.
Roma nel periodo delle leggi razziali.
Com'è possibile che Giulio Limentani, commediografo di successo, si trovi a seguire un proprio lavoro di scena in un teatro, nascosto in incognito in un angolo del loggione? E come riusciranno a vivere il loro amore i due quindicenni Colomba e Ferruccio, lei ebrea e lui figlio di un gerarca fascista? Infine, un tragico dilemma. La classe dirigente ebraica di quegli anni è forse colpevole di aver sottovalutato il pericolo? E se è un figlio ad accusare di questa inadeguatezza il proprio padre? Tre vicende diverse, seppur collegate, in cui storia e destino intrecciano il loro enigmatico gioco. Un libro emozionante e potente che riesce a coinvolgere e scuotere il lettore. Lia Levi, di famiglia piemontese, vive a Roma, dove ha diretto per 30 anni il mensile ebraico Shalom. Per le nostre edizioni ha pubblicato Una bambina e basta, premio Elsa Morante, opera prima. Quasi un'estate, L'albergo della Magnolia, premio Moravia. Tutti i giorni di tua vita, Il mondo è cominciato da un pezzo. Se va via il re, L'amore mio non può. La sposa gentile, premio Alghero Donna e premio Via Po. La notte dell'oblio, Il braccialetto, premio Rapallo. E Questa sera è già domani, vincitore del premio Strega Giovani 2018. Nel 2012 le è stato conferito il premio Pardes per la letteratura ebraica.
Numero di catalogo 92985. Numero di catalogo 92991. Durata minuti 686. Emanuele Severino. Testimoniando il destino. Editore Adelphi. Gnoseologia. Lettore Donato Chiarello.
Sin dal suo inizio storico, la filosofia è stata la volontà di incarnare il sapere assolutamente innegabile. Ma com'è possibile? La stabile conoscenza della verità, si chiede Emanuele Severino, in un clima come quello del nostro tempo, dove non solo la scienza, ma la filosofia stessa ha quasi ovunque voltato le spalle a ciò che essa ritiene il sogno di un sapere siffatto. In realtà, già nel modo in cui la scienza della verità compie i primi passi, è presente l'errare più radicale in cui l'uomo possa trovarsi, quello che per Severino è la follia estrema, la fede nella quale si crede che le cose diventano altro da ciò che esse sono, affermando che l'evidenza suprema è che le cose escono dal nulla, dal loro non essere, e vi ritornano. Tutta l'opera di Severino, sin dal suo primo libro, La struttura originaria, 1958, è volta dichiaratamente allo smascheramento della follia di questa fede, per consentire al linguaggio di testimoniare l'assoluta innegabilità del destino della verità. E in queste pagine l'intero percorso viene ripresentato nell'insieme dei suoi tratti fondativi, con l'approfondimento di alcuni temi centrali, quali l'interpretazione, il rapporto tra destino e scienza, l'essenza linguistica del sapere originario, il senso ultimo dell'essere uomo e la storia infinita dell'uomo, il senso della salvezza. Un percorso, dunque, attraverso l'intero terreno di Severino, da cui il lettore potrà spaziare con lo sguardo. Non basta possedere un campo, bisogna coltivarlo. Il campo di cui qui si tratta è l'insieme dei miei scritti, un linguaggio, dunque, e anche questo libro intende indicare l'autentica pianura della verità. D'altra parte, poiché l'insieme dei miei scritti tende a formare un unico blocco dove il tema centrale è il destino della verità, questo libro non può non sottintendere il modo in cui essi si configurano concretamente. Sviluppa un insieme di analisi, voltandosi indietro e guardando il cammino percorso, ne approfondisce il senso. Di Emanuele Severino, Brescia, 1929, Adelphi ha pubblicato, a partire da Destino della necessità nel 1980, tutte le più importanti opere filosofiche, seguendo le tappe del suo pensiero. L'ultimo titolo apparso è Storia, Gioia, 2016.
Numero di catalogo 92991. Numero di catalogo 92995. Durata minuti 442. Simon Sinek, Il gioco infinito. Traduzione di Marta Cai e Giuseppe Maugeri. Editore Vallardi. Economia. Lettore Antonio Settanni.
È possibile vincere una partita che non ha fine? Nei giochi finiti i giocatori sono noti, le regole fisse e l'obiettivo è chiaro. Secondo la teoria di James P. Coyce, si tratta di partite come nel calcio o negli scacchi, dove chi vince e chi perde è facilmente individuabile. Nei giochi infiniti, invece, come il business, la politica o la vita, i giocatori vanno e vengono, le regole sono mutevoli e non c'è un obiettivo definito. Non ci sono vincitori e vinti. Non esistono concetti come vincere il business o vincere la vita, ma c'è solo chi è avanti e chi rimane indietro. Da quando ho capito la differenza tra giochi finiti e infiniti, ho iniziato a riconoscere sempre più realtà infinite intorno a me e a capire che per molte organizzazioni le difficoltà nascono dal fatto che chi le guida affronta un gioco infinito con una mentalità finita. Sono le società che perdono il passo sul terreno della innovazione, della motivazione, della performance. I leader che abbracciano una visione infinita, invece, costruiscono imprese forti, innovative, ispirate. Chi ci lavora nutre fiducia nei confronti di colleghi e capi. Sono organizzazioni dotate di resilienza, della capacità di prosperare in un universo in continua evoluzione, mentre i concorrenti devono farsi da parte. Sono le imprese che ci guideranno verso il futuro. Nei miei libri precedenti ho mostrato il valore del perché come motore di tutte le nostre azioni e il ruolo cruciale dei leader nel creare un circolo virtuoso di sicurezza e fiducia. Con questo libro voglio condividere una nuova prospettiva che ci consente di giocare al meglio la grande partita che ci vede tutti in campo, il gioco infinito. Simon Sinek. Simon Sinek. S-I-M-O-N-S-I-N-E-K. È uno scrittore, saggista e motivatore americano di fama internazionale. Celebre il suo video sui millennials, che solo in Italia ha registrato oltre 1,5 milioni di visualizzazioni. Il suo TED Talk è il terzo più visto di sempre, con oltre 46 milioni di visualizzazioni. Lavora con multinazionali come Disney, American Airlines, Mars. Tiene conferenze in tutto il mondo. È stato invitato a parlare alle Nazioni Unite e al Congresso americano. È autore di bestsellers quali Partire dal perché, Ultimo viene il leader e Trova il tuo perché, pubblicato da Vallardi. Per saperne di più, visitate il sito www.simonsinek.com.
Numero di catalogo 92995. Numero di catalogo 92997. Durata minuti 1357. Timothy Zahn. Star Wars, visione del futuro. Secondo volume della saga La mano di Tron. Editore multiplayer.it. Letteratura narrativa americana. Lettore Giuliana Paciolla.
L'avventura narrata in Spettro del passato raggiunge la sua esplosiva conclusione quando Luke Skywalker, la principessa Leia e Han Solo vengono scagliati nel bel mezzo di una guerra civile e scoprono la sconvolgente verità sulla resurrezione del grande ammiraglio Thrawn. L'impero è allo stremo e momenti disperati richiedono misure spietate. Dopo aver coinvolto i Bothan in un genocidio, gli imperiali ordiscono un attacco a Han e Leia, da attribuire anche questa volta ai Bothan. Se avranno successo, la nuova Repubblica finirà in mille pezzi. Per prevenire un disastro inevitabile, Luke, Leia, Han e i loro amici dovranno dimostrare l'innocenza dei Bothan e rivelare l'inganno. Ma il tempo stringe. L'astuto maggiore Tiers ha unito le forze con l'ambizioso Moff Disra per realizzare i piani dell'impero. Al centro c'è la farsa più elaborata mai vista, la voce che il leggendario Grand Ammiraglio Thrawn, da tempo creduto morto, sia tornato per condurre i suoi uomini al trionfo profetizzato. Mentre Leia si reca a un incontro segreto con un comandante imperiale che sostiene di volere la pace, Han e Lando Calrissian entrano in territorio nemico per scoprire la verità sulla distruzione di Emberlain. Intanto, Luke e Mara Jade si introducono in una fortezza nascosta dove i più fervidi seguaci di Thrawn attendono la sua chiamata alle armi. Talon Card ritorna invece al suo passato di malavitoso, da un brutale signore del crimine le cui conoscenze potrebbero salvare la Repubblica. Ma la cosa più importante è la verità su Thrawn. Vivo o morto che sia, a lui è legato il destino della nuova Repubblica. L'autore. Dai suoi inizi nel 1978, Timothy Zahn, T-I-M-O-T-H-Y-Z-A-H-N, ha scritto più di 70 tra storie brevi e racconti, questi ultimi raccolti in 3 collezioni. Nel 1984 è stato insignito del prestigioso Hugo Award per il miglior racconto. Tra i suoi titoli di maggior successo si trovano numerosi romanzi legati alla saga di Star Wars, L'erede dell'impero, Sfida alla nuova Repubblica, L'ultima missione, Spettro del passato, Visione del futuro, Survivor's Quest, Outbound Flight e Allegiance, che hanno venduto oltre 4 milioni di copie. Le sue più recenti pubblicazioni sono la saga fantascientifica Cobra e la serie in 6 parti Dragonback, rivolta per lo più a un pubblico di teenager. Ha una laurea in fisica conseguita presso l'Università dello Stato del Michigan e un master in fisica dell'Università dell'Illinois. Vive con la sua famiglia sulle coste dell'Oregon.
Numero di catalogo 92997. Numero di catalogo 92998. Durata minuti 301. Ezio Mauro. La dannazione. 1921. La sinistra divisa all'alba del fascismo. Editore Feltrinelli. Vita politica. Lettore Donato Chiarello.
Sulla volta del teatro Goldoni domina Marx. Sopra il suo ritratto lo striscione «Proletari di tutti i paesi, unitevi». Il 17° congresso del Partito Socialista Italiano si apre a Livorno il 15 gennaio 1921 e, dopo una settimana drammatica, si chiuderà con la scissione e la nascita del Partito Comunista d'Italia. Siamo al punto di non ritorno. È vietato qualsiasi compromesso tra rivoluzionari e riformisti. Sembra passato molto tempo dalla presa del Palazzo d'Inverno, mentre sono trascorsi solo 3 anni e poco più. Ma questa è un'epoca nuova. Il secolo breve è cominciato e avanza molto velocemente. Mancano meno di 700 giorni alla marcia su Roma. In una cronaca politica animata dalle voci di protagonisti epici, da Terracini a Turati, da Serrati a Bordiga, a Gramsci, defilato e silenzioso, Ezio Mauro ricostruisce un capitolo fondamentale della nostra storia, che raccoglie in sé ideali altissimi di liberazione e riscatto, ma in cui sembrano tutti condannati dentro il perimetro delle loro divisioni, mentre il paese sta per essere inghiottito dalla reazione che si fa dittatura. Da quella scissione usciranno 2 partiti che cambieranno per sempre la storia d'Italia, ma quanto accadde a Livorno deve essere compreso come un peccato originale, una tentazione ricorrente. Perché altre dannazioni seguiranno, come sappiamo, nei 100 anni, ma le occasioni perdute pesano, anche quando svaniscono gli errori e scompaiono i loro protagonisti. Ezio Mauro è editorialista di Repubblica, di cui è stato direttore dal 1996 al 2016. Ha diretto La Stampa dal 1992 al 1996. È stato inviato di politica interna e dal 1988 corrispondente dall'URSS per Repubblica. Ha scritto La felicità della democrazia con Gustavo Zagrebelsky, La Terza 2012, e Babel con Zygmunt Bauman, La Terza 2016. Per Feltrinelli ha pubblicato L'anno del ferro e del fuoco 2017, L'uomo bianco 2018, Anime prigioniere 2019 e Liberi dal male 2020.
Numero di catalogo 92998. Numero di catalogo 93000. Durata minuti 1287. Domenico De Masi. Smart Working. La rivoluzione del lavoro intelligente. Editore Marsilio. Forze di lavoro e mercato di lavoro. Lettore Antonio Settanni.
All'inizio del 2020 pare che solo 570.000 italiani lavorassero in smart working. Ai primi di marzo, con l'isolamento imposto da Covid-19, sono improvvisamente diventati 8 milioni. Che cosa è successo nel frattempo e che cosa avverrà in futuro? Quali sono i motivi che finora hanno impedito il diffondersi di una modalità di lavoro più produttiva, ecologica, meno costosa e stressante? E come cambierà sul lungo periodo la nostra routine quotidiana finora scandita dall'alternanza tra ufficio e tempo libero? Per rispondere a queste domande urgenti e radicali, Domenico De Masi, il maggiore studioso e teorico italiano dello smart working, ha messo a frutto 40 anni di esperienza e ricerche nel settore e durante i mesi del lockdown ha coordinato un'indagine a tutto campo, giungendo alla conclusione che quella in atto sia solo l'inizio di un processo che vedrà rivoluzionato non solo il tempo e il luogo del lavoro, ma il suo significato, il suo contenuto e il suo ruolo. Con il contributo di imprenditori, manager, accademici e ricercatori, ripercorrendo il cammino che ha portato dalla bottega rinascimentale alla rivoluzione digitale, De Masi restituisce un'immagine aggiornata della realtà quotidiana di milioni di lavoratori e offre gli strumenti per capire quanto dovrà fare l'Italia per adeguarsi ai tempi che evolvono. Con i contributi di Pietro Abbate, Marco Bentivogli, Federico Butera, Francesco Caio, Luca De Biase, Giordano Fatali, Donata Francescato, Umberto Romagnoli, Elisabetta Romano, Chiara Saraceno, Luisa Tudini. Domenico De Masi, docente emerito di Sociologia del Lavoro all'Università La Sapienza di Roma e già preside della Facoltà di Scienza della Comunicazione presso lo stesso Ateneo. Svolge attività di consulenza per organizzazioni pubbliche e private e autori di numerosi saggi riguardanti la società post-industriale e la sociologia del lavoro. Con Marsilio ha pubblicato Lavoro 2025, il futuro dell'occupazione e della disoccupazione 2017 e L'età dell'erranza, il turismo del prossimo decennio 2018.
Numero di catalogo 93000. Numero di catalogo 93001. Durata minuti 676. Giampiero Mughini. Nuovo dizionario sentimentale. Delusioni, sconfitte e passioni di una vita. Editore Marsilio. Biografie di persone secondo il sesso. Lettore Stefano Moretti.
A volte i libri nascono da desideri e contemporaneamente sono capaci di generarli. A volte il racconto di sé è in forma di mosaico, e contemporaneamente ne compone e ricompone molti. Se l'intento dell'autore è infatti quello di fare i conti con se stesso e chiarire l'itinerario umano e intellettuale percorso sino a qui, leggendo queste pagine il lettore si immerge in una narrazione formidabile in cui storia, cronaca, politica, letteratura e tutte le arti del mondo raggiungono un incantevole, perfetto equilibrio. In una caleidoscopica sfilata di eventi e personaggi dello spettacolo e della politica, le cui vicende si intrecciano non solo con ricordi privatissimi, ma anche con fatti rimasti nella memoria collettiva del paese, entriamo in casa di Marco Pannella nei suoi ultimi giorni di vita, scopriamo il lato politico di Clint Eastwood, ci addentriamo fra i protagonisti della resistenza italiana, perfetti sconosciuti per i trentenni di oggi, riascoltiamo la voce di Leonardo Sciascia, ripercorriamo la cronaca dei momenti più duri e ambigui del conflitto tra Israele e Palestina. Giampiero Mughini conserva lo sguardo pungente con cui ha raccontato e pesato gli anni 60 e 70 della storia italiana, dotato della profondità di un uomo, come si definisce lui stesso, con i capelli completamente bianchi. E oggi, come già nel dizionario sentimentale di 30 anni fa, del racconto restano il procedere rapsodico e musicale sul filo dei ricordi, il flusso dolce della memoria, i paradigmi morali e sentimentali, con relativi furori e disincanto, la capacità di catturare i tratti fondamentali del nostro paese, senza censure o speranze di redenzione. Giampiero Mughini vive e lavora a Roma, dalle parti di Monteverde.
Numero di catalogo 93001. Numero di catalogo 93004. Durata minuti 251. Michele Corradino. L'Italia immobile. Appalti, burocrazia, corruzione. I rimedi per ripartire. Editore Chiare Lettere. Politica. Lettore Antonio Settanni.
Il mercato degli appalti è vivo. In Italia le gare vengono bandite e aggiudicate, tanto che prima dello stop indotto dalla pandemia avevano raggiunto quota 170 miliardi di euro. Ma allora perché le imprese falliscono? Aumenta il numero delle opere incompiute e in strada si vedono pochi cantieri? Dove si inceppa il meccanismo? E perché non si riescono ad arginare criminalità e corruzione che, guarda caso, si annidano nei settori più appetibili, quelli dei lavori pubblici, della gestione rifiuti e della sanità? Il nuovo codice dei contratti pubblici, entrato in vigore nel 2016, avrebbe dovuto rendere più trasparenti le procedure di controllo e selezione delle offerte. Invece ha contribuito a dilatare ulteriormente i tempi degli appalti, che oramai hanno raggiunto dimensioni bibliche. Ogni iter si avvita in una spirale di norme nuove e vecchie, microriforme irrilevanti e procedimenti bizantini. Allora, che fare? Michele Corradino svela con parole semplici ed esempi reali i punti di crisi del sistema degli appalti, le falle che consentono di rubare, gli ostacoli che li fanno incagliare. La sua non è una trattazione riservata ad accademici e giuristi. Dagli appalti dipendono la produzione, l'innovazione, l'occupazione e la sicurezza del nostro paese. Un viaggio nel mondo degli appalti e un viaggio nella qualità delle vite di tutti noi. Michele Corradino è presidente di sezione del Consiglio di Stato. È stato commissario dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e capo di gabinetto di diversi ministeri. Autore di numerose monografie di diritto amministrativo e coordinatore scientifico della rivista www.ildirittoamministrativo.it. Nel 2016 ha pubblicato con Chiare Lettere «È normale, lo fanno tutti, storie dal vivo di affaristi corrotti e corruttori».
Numero di catalogo 93004. Numero di catalogo 93146. Durata minuti 320. Nettel Guadalupe. Il corpo in cui sono nata. Traduzione di Federica Niola. Editore Einaudi. Letteratura narrativa spagnola. Lettore Marta Altinier.
Guadalupe Nettel racconta la bambina che è diventata nascendo con un neo bianco sulla cornea. Nella città del Messico degli anni 70 subisce il disagio delle cure e assiste impotente alla disgregazione della famiglia, al crollo delle poche certezze che pensava di avere. Mentre aspetta l'operazione all'occhio, gioca a calcio e sale sugli alberi, guarda di nascosto e si costruisce il suo mondo, costretta ad arrendersi alle necessità di un corpo che cresce e sabota ogni conquista, fino a quando deve lasciare anche l'ambiente progressista messicano di cui ha faticosamente preso le misure per trasferirsi nella periferia francese. Allora, per consolarsi con altre anomalie, ripensa a Gregor Samsa, ai trilobiti dell'era paleozoica, scrive racconti raccapriccianti e clamorosi, si ribella appena può e sopravvive agli echi del Messico lontano, all'occhio di sempre e alle scoperte che ingoiano ingenuità e innocenza. Tutto prima che finisca l'attesa, prima di arrivare a raccontare in un romanzo, senza leziosità e senza lezioni, come in una seduta psicanalitica in cui le domande fluttuano senza risposte e spazzano la necessità della decenza, il percorso che l'ha portata ad abitare il corpo in cui è nata. Come un dovere che corona la battaglia, con uno sguardo che illumina di tragedia e di ironia i momenti lievi e le rivelazioni inconfessabili, dando loro una forma e soprattutto senza addomesticare la disperazione impotente dell'infanzia, meravigliosa solo nei luoghi comuni e nella memoria, il disagio dei bambini che si dibattono in uno spazio commovente di solitudine, oscuro e confuso, frustrante e prosaico, ma pieno di grazia. Guadalupe Nettel, G-U-A-D-A-L-U-P-E, N-E-T-T-E-L, è nata a Città del Messico nel 1973. È autrice di 4 raccolte di racconti, tra cui Petalos y otras historias incómodas, 2008, e El matrimonio de los peces rojos, 2013, e di un romanzo, El huésped, 2006. Ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra i quali il premio franco-messicano Antonin Artaud, 2008, il premio tedesco Anna Segers, 2009, e il premio de narrativa breve Ribera del Duero, 2013.
Numero di catalogo 93146. Numero di catalogo 93216. Durata minuti 219. Jara Khan. Ladri di denti. Editore People. Letteratura narrativa italiana. Lettore Bruno Santini.
Non è semplice trovare le parole adatte per descrivere i rapporti tra italiani e stranieri. Così come non è semplice individuare il senso stesso della parola straniero, quando quel senso vive dentro confini che la legge e la cultura di adozione non reputano mai propri fino in fondo. Razzismo è una parola fraintesa, abusata, rifiutata, suscita immaginari che nella società italiana sono difficili da guardare. La negazione è dietro l'angolo. La soluzione sfugge. Oggi è possibile parlare di questo tema, ma in Italia la tendenza è quella di prendere parola per conto di chi quell'esperienza politica ed esistenziale la vive ogni giorno senza troppa poesia. Ladri di denti è una raccolta che ripercorre storie di furti di nomi e di vite, è un tentativo di spiegare l'esperienza nera e italiana dell'esproprio esistenziale in tutte le sue forme. Jara Khan. Giara. D-G-A-R-A-H. Can. K-A-N. 1993. È una scrittrice italo-ghanese. Cresciuta nella provincia di Caserta, fin da piccola si interessa alla scrittura come mezzo di espressione e resistenza in una comunità difficile, profondamente segnata dalle tensioni razziali tra residenti italiani e comunità africane. È proprio in questo clima di segregazione che crea, con l'aiuto del suo miglior amico e fotografo, il blog Casava Call, che le permetterà di scrivere in maniera costante di Castel Volturno, cittadina di mare con un passato complesso. Da quel momento in poi pubblica per diverse riviste, fino a partecipare al Women's Creative Mentorship Project, quindi all'International Writing Program finanziato dall'Università dell'Iowa.
Numero di catalogo 93216. Numero di catalogo 93218. Durata minuti 721. Javier Fercas. Terra Alta. Traduzione di Bruno Arpaia. Editore Guanda. Letteratura narrativa spagnola. Lettore Alessandro Capasso.
Un crimine spaventoso sconvolge una quieta cittadina nel sud della Catalogna. I proprietari dell'azienda più importante della zona, le Grafica Sadel, vengono trovati morti, con segni evidenti di feroci torture. Il caso è assegnato a Melchor Marín, giovane poliziotto e appassionato lettore. Alle spalle un passato oscuro e un atto di eroismo quasi involontario che lo ha fatto diventare la leggenda del corpo e lo ha costretto a lasciare Barcellona. Stabilitosi in questa piccola regione dal nome evocativo di Terra Alta, crede di avere seppellito l'odio e la voglia di riscatto sotto una vita felice, grazie all'amore di Olga, la bibliotecaria del paese, dalla quale ha avuto una figlia, Cosette. Lo stesso nome della figlia di Jean Valjean, il protagonista dei Miserabili, il suo romanzo preferito. L'indagine si dipana a ritmo serrato, coinvolgendo temi come il conflitto tra giustizia formale e giustizia sostanziale, tra rispetto della legge e legittimità della vendetta. Ma soprattutto Javier Cercas, autore di libri memorabili come Soldati di Salamina, Anatomia di un istante, L'impostore, racconta l'epopea di un uomo solo che cerca il suo posto nel mondo, e per questo dovrà lottare e mettere a rischio tutto: i valori, gli affetti, la famiglia, la vita. Una narrazione di assoluta tensione psicologica e morale. Javier Cercas. Javier. J-A-V-I-E-R. Cercas, C-E-R-C-A-S. È nato nel 1962 a Iba Hernando, Cáceres. La sua opera, tradotta in più di 30 lingue, è pubblicata in Italia da Guanda. Soldati di Salamina, premio Grinzane Cavour 2003, Il Movente, La Velocità della Luce, La Donna del Ritratto, Anatomia di un Istante, Il Nuovo Inquilino, La Verità di Agamennone, Le Leggi della Frontiera, L'Avventura di Scrivere Romanzi, con Bruno Arpaia, L'Impostore, Il Punto Cieco, e Il Sovrano delle Ombre. Anatomia di un istante ha vinto nel 2010 il Premio Nacional de Narrativa e nel 2011 il Premio Salone Internazionale del Libro di Torino e il Premio Letterario Internazionale Mondello. L'impostore è stato finalista al Man Booker International Prize.
Numero di catalogo 93218. Numero di catalogo 93222. Durata minuti 460. Patti Yumi Cottrell. Scusate il disturbo. Traduzione di Sara Reggiani. Editore 66th and 2nd. Letteratura narrativa americana. Lettore Gabriella Gallia.
Helen, sorella affidabilità. Helen, paladina dei più deboli. Helen, salvatrice del mondo. Helen, che condivide un monolocale a New York e si occupa di ragazzi problematici, dopo una breve, brevissima stagione di popolarità come artista emergente a Milwaukee. Helen, che riconduce sempre tutto a se stessa, una delle sue molteplici doti. Eppure, quando il fratello adottivo si suicida e lei torna nella casa di infanzia in cerca di indizi che possano spiegare il suo gesto, si ritrova alle prese con due genitori che preferirebbero non averla tra i piedi e uno zelante consulente del dolore che la tratta con troppa condiscendenza. La sua indagine si complica. Su un sito internet legge che le ragioni dietro un suicidio sono sei, come illustra a un amico del fratello che l'ascolta basito, ma poi si rende conto che in realtà sono migliaia. Che sei è solo un altro modo di dire abisso. Presto, tra le intenzioni di Helen e le azioni delle persone che la circondano, si crea un cortocircuito che dà vita a una narrazione brillante in cui riecheggiano le opere di Bernard, Beckett e Bowles, impregnata di tetro umorismo sempre in bilico tra realtà e non senso. Con Scusate il disturbo, Patti Yumi Cottrell si afferma come una voce nuova e del tutto singolare nel panorama letterario mondiale. Patti Yumi Cottrell. Patti, P-A-T-T-Y. Yumi, Y-U-M-I. Cottrell, C-O-T-T-R-E-L-L. Di nazionalità americana, scrive racconti e romanzi. Vive in Florida, ha scelto di usare il pronome loro. Il primo romanzo di Cottrell, Scusate il disturbo, si è aggiudicato tra gli altri il Whiting Award 2018.
Numero di catalogo 93222. Numero di catalogo 93223. Durata minuti 741. Michael Pollan. Il mistero dell'Erebus. La storia di una nave. Traduzione di Ada Arduini. Editore Neri Pozza. Letteratura narrativa inglese. Lettore Stefano Parigi.
Canada. Settembre 2014. Lungo la costa di un'anonima isola, una delle migliaia presenti nell'Artico canadese, una barchetta di nome Investigator sta compiendo dei rilevamenti acustici quando si imbatte in qualcosa di più che sabbia e scogli. Distesa sul fondale c'è una forma scura, solida e sconosciuta. Ha la poppa sfondata come se qualcuno l'avesse morsicata. Le travi del ponte sono scoperte e tutte rivestite da uno strato lanoso di vegetazione acquatica. Tra i relitti mezzo sprofondati nella sabbia ci sono due eliche, otto ancore e un segmento del timone. È una nave, ma non una nave qualunque. È una nave scomparsa dalla faccia della terra insieme al suo equipaggio 168 anni prima. Una nave che ha avuto una delle più straordinarie avventure dell'intera storia navale britannica. È la HMS Erebus. Commissionata nel 1823, la HMS Erebus venne utilizzata con grande successo per una spedizione in Antartide dal 1837 al 1840, dove insieme alla sorella Terror si guadagnò la formidabile reputazione di essere la nave più affidabile e resistente al ghiaccio di tutta la Marina Britannica. Per questo motivo fu scelta per un'altra grandiosa impresa marinara nel Glaciale Nord, la conquista del passaggio a nord-ovest. Agli ordini dell'ammiraglio britannico nel maggio del 1845, il capitano Sir John Franklin, celebre esploratore ufficiale della Royal Navy, salì a bordo di una nave perfettamente equipaggiata per una spedizione della durata di 3 anni. Motori a vapore e ponti erano stati rinforzati. Abbondante cibo era ammassato nella stiva e a bordo c'erano strumenti avanzatissimi per studiare il magnetismo, la geologia, la botanica e la zoologia, e addirittura una macchina fotografica per daguerrotipi. Tutto faceva pensare a un'impresa organizzata con cura e dopo profonde riflessioni. Alle 10:30 del mattino del 19 maggio, l'Erebus e la Terror levarono le ancore. Ruotarono di 360 gradi per essere sicure che le bussole funzionassero e finalmente la spedizione di Franklin verso il passaggio a nord-ovest prese il via, con 24 ufficiali e 110 uomini a bordo. Fu l'inizio di uno dei peggiori disastri nella storia delle esplorazioni artiche. In questo suggestivo libro, Michael Palin offre un resoconto di prima mano del percorso e delle condizioni affrontati dall'equipaggio dell'Erebus, che nel 1846, insieme alla Terror, svanì dalla faccia della Terra. Cos'è veramente accaduto all'Erebus? Com'era fatta? Dov'era riuscita ad arrivare? Come aveva potuto sopravvivere a tanto per poi scomparire in quel modo misterioso? Ricercato e illustrato sapientemente con mappe, fotografie, dipinti e incisioni, il mistero dell'Erebus è l'avvincente racconto di una spedizione tragica, ma indimenticabile. Sir Michael Edward Palin. Sir, S-I-R. Michael, M-I-C-H-A-E-L. Edward, E-D-W-A-R-D. Palin, P-A-L-I-N. È un attore, comico, scrittore, presentatore televisivo e sceneggiatore britannico, noto per la sua militanza nel gruppo comico dei Monty Python e per i suoi documentari Palin's Travels.
Numero di catalogo 93223. Numero di catalogo 93224. Durata minuti 651. Ruthie Thorpe. La nostra furiosa amicizia. Traduzione di Claudia Durastanti. Editore Bollati Boringhieri. Letteratura narrativa americana. Lettore Alessandro Capasso.
California, anni zero. Bunny è bellissima. Alta, bionda, con un padre costruttore edile e una piscina in giardino. Michael, coda di cavallo lungo la schiena e piercing al naso, vive con la zia nel piccolo cottage lì a fianco. Il giorno in cui Bunny sorprende Michael a fumare nel suo giardino, lui scopre che la vita della ragazza non è perfetta come sembra. Alto 1,92, Bunny sovrasta i suoi compagni e, per quanto sogni di primeggiare e qualificarsi per le Olimpiadi, per lei sarebbe ancora più importante sentirsi normale, essere accettata, avere un ragazzo e al tempo stesso poter nascondere l'imbarazzante problema di alcolismo del padre. Anche l'esile, intelligentissimo Michael ha i suoi segreti. A casa e a scuola finge di essere etero, ma poi cerca uomini online per incontri anonimi che lo elettrizzano e insieme spaventano. Quando Michael si innamora per la prima volta, un orrendo giro di pettegolezzi malevoli comincia a circolare e le conseguenze di un gesto terribile, accidentale, finirà per determinare in maniera imprevista il futuro di entrambi i ragazzi e della loro amicizia. Ruffy Thorpe ci regala la storia bellissima e tormentata di due esseri umani che desiderano restare uniti, oltre le più disperate delle circostanze, e un'affascinante riflessione sulla complessità e l'urgenza delle migliori amicizie, sulla distanza che siamo disposti a percorrere per proteggere e difendere i nostri affetti. Ruffy Thorpe. Ruffy, R-U-F-I, Thorpe, T-H-O-R-P-E, è autrice di Piccola Dea, 2014, finalista all'International Dill Thomas Prize e al Flaherty Dunnan First Novel Prize, e di Dear Fang with Love, 2016. Vive a Los Angeles.
Numero di catalogo 93224. Numero di catalogo 93225. Durata minuti 490. Olga Tokarczuk. Nella quiete del tempo. Traduzione di Raffaella Belletti. Editore Bompiani. Letteratura narrativa polacca. Lettore Marco Conte.
Ho sempre voluto scrivere un romanzo dove creare e descrivere un mondo che, come tutti gli esseri viventi, nasce, cresce e alla fine muore. Così, nelle parole dell'autrice, il senso di questo libro, pubblicato in Polonia nel 1996, dove fu accolto con grande attenzione e si aggiudicò il premio della Fondazione Koszielski, e uscito in Italia nel 1999. Dopo il successo di I Vagabondi, e dopo aver riproposto Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, Bompiani riporta in libreria un altro romanzo fondamentale di una grande scrittrice, premio Nobel per la letteratura del 2018. Prawiek è un villaggio sospeso nel tempo, un luogo al centro dell'universo, percorso dai fiumi bianca e nera, punteggiato da alture come la collina dei Maggiolini. Ha quattro arcangeli a vegliare i suoi confini e un tempo scandito dalle consuetudini più semplici. Le guerre e gli eventi della storia portano scompiglio anche qui, come nel resto del mondo, ma a Prawiek le giornate ruotano attorno alle preghiere, al mulino, al macinacaffè, alle nascite e alle morti, alle piccole storie degli eccentrici personaggi che lo abitano. Spighetta che si nutre di ciò che resta dopo la mietitura, il castellano Popielski, che dedica la vita a un misterioso gioco da tavolo. Ruta che ama i funghi più delle piante e degli animali. L'uomo cattivo, rimasto solo così a lungo da dimenticare la sua natura umana. Una fiaba dal passo solenne rarefatto sulla stretta inesorabile del tempo e sul rapporto sublime e grottesco tra uomo e mondo. Olga Tokarczuk. Olga, O-L-G-A, Tokarczuk, T-O-K-A-R-C-Z-U-K. È nata nel 1962 e ha studiato psicologia a Varsavia. Scrittrice e poetessa tra le più acclamate della Polonia, la sua opera è stata tradotta in 30 paesi e in oltre 45 lingue. Ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 2018, per la sua immaginazione narrativa che con passione enciclopedica rappresenta l'attraversamento dei confini come forma di vita. Il romanzo I Vagabondi, edito da Bompiani nel 2019, le è valso il Man Booker International Prize del 2018 ed è stata finalista al National Book Award. È stata di nuovo finalista al Man Booker International Prize nel 2019 con Guida il tuo carro sulle ossa dei morti.
Numero di catalogo 93225. Numero di catalogo 93226. Durata minuti 719. David C. Rasmussen. Il miscredente e il professore. David Hume e Adam Smith. Storia di un'amicizia. Traduzione di Marco Nani. Editore Einaudi. Filosofia occidentale moderna. Lettore Ivano Bini.
Questo libro segue lo svolgersi dell'amicizia tra David Hume e Adam Smith, dal loro primo incontro nel 1749 fino alla morte del primo nel 1776. Descrive come i due si leggessero l'un l'altro, si aiutassero reciprocamente nella carriera e nelle ambizioni editoriali, spesso consultandosi su questioni personali, in particolare dopo la drammatica lite di Hume con Jean-Jacques Rousseau. Membri della vivacissima scena intellettuale dell'illuminismo scozzese, Hume e Smith ebbero amici e nemici in comune. Frequentarono gli stessi club e si interessarono agli stessi argomenti, e non solo di filosofia ed economia, dalla psicologia alla storia, dalla politica al conflitto britannico nelle colonie americane. Dennis C. Rasmussen. Dennis D-E-N-N-I-S C. Rasmussen R-A-S-M-U-S-S-E-N insegna scienze politiche alla Tufts University. Tra i suoi libri The Pragmatic Enlightenment. Vive a Charlestown, Massachusetts.
Numero di catalogo 93226. Numero di catalogo 93227. Durata minuti 245. Alice Basso. Una mamma imperfetta. Editore Caro Diario. Interazione sociale, comunicazione. Lettore Gabriella Gallia.
Un inno all'imperfezione, all'autenticità, al coraggio di rompere gli schemi, ma anche un racconto di vita intimo e spassionato. Ecco cos'è Una mamma imperfetta di Alice Basso. L'influencer da oltre 700.000 follower ha deciso di svelarsi per la prima volta in un libro a 360 gradi, senza maschere e senza filtri Instagram. Con uno stile impertinente e disinibito, fuori dal politicamente corretto, Alice ripercorre le tappe significative della sua storia che l'hanno portata a essere una delle mamme più seguite del web. Dai suoi primi passi sui social all'incontro con suo marito Mauro, famoso DJ molto più grande di lei, al loro matrimonio in jeans e sneakers, e ancora una gravidanza vissuta tra viaggi e serate in discoteca, il primo volo per Ibiza con suo figlio dopo appena 20 giorni dal parto e tanti altri aneddoti irriverenti della sua vita sopra le righe. Ma non solo. Alice racconta anche i suoi momenti più bui, dalla morte improvvisa della nonna alla separazione dei genitori. Rivela segreti mai detti e affronta il suo peggior nemico, l'ansia. Nel far questo, offre ai lettori riflessioni e consigli, ma anche regole di un suo personalissimo sregolamento. Alice Basso è nata il 1 giugno del 1987 a Dolo, Venezia. È cresciuta a Rivale, una piccola frazione del comune di Pianiga, dove vive tuttora. Nonostante il grande successo raggiunto sul web, ha scelto di rimanere nel suo paesino d'origine, tra i Campi Veneti.
Numero di catalogo 93227. Numero di catalogo 93229. Durata minuti 1128. Corinna Boman, Il segreto di Matilda. Traduzione di Rachele Salerno. Editore Giunti. Letteratura narrativa tedesca. Lettore Marina Brizzi.
Stoccolma, 1931. A soli 17 anni Matilda ha perso entrambi i genitori, rischiando di rimanere senza mezzi e di dover rinunciare al suo sogno: frequentare una scuola commerciale e aprire un giorno un mobilificio insieme a Paul, il ragazzo di cui è innamorata. Non immagina certo che la madre abbia provveduto al suo futuro con un testamento molto singolare. Così una mattina si ritrova davanti un'elegante sconosciuta che le annuncia di essere la sua tutrice. Si tratta di Agneta, la contessa di Löwenhof. Per quale motivo la mamma ha affidato la sua vita ad un'estranea? E cosa poteva legarla a quell'aristocratica così raffinata e indipendente che guida persino l'automobile? Piena di dubbi, Matilda dovrà lasciare Stoccolma e l'amato Paul per seguire Agneta nella maestosa tenuta di Löwenhof, con le sue vaste terre e i recinti di cavalli puro sangue. Potrà mai sentirsi a casa in quel luogo? Il dubbio cresce quando conosce i due figli gemelli della contessa, Ingmar e Magnus, e quest'ultimo le mostra fin da subito un'aspra ostilità. Ma perché la signora continua a tacere sul misterioso legame che le unisce? Proprio mentre Matilda tenta di scoprire la verità, un'altra guerra torna a minacciare l'Europa, sconvolgendo per sempre le esistenze degli abitanti di Löwenhof. Dopo lo straordinario successo di L'eredità di Agneta, Corinna Boman ci regala una nuova storia ammaliante e impetuosa. Corinna Boman, Corinna, C-O-R-I-N-A, Boman, B-O-M-A-N-N, è una delle scrittrici tedesche più amate al mondo. Tutti i suoi bestseller sono usciti per giunti con grandissimo successo. L'Isola delle Farfalle, 2012. Il Giardino al Chiaro di Luna, 2014. Un Sogno tra i Fiocchi di Neve, 2014. La Signora dei Gelsomini, 2015. L'Eco Lontana delle Onde del Nord, 2015. Un'Estate Magica, 2016. L'Anno dei Fiori di Papavero, 2016, Una Finestra sul Mare, 2017, Il Fiore d'Inverno, 2017, Cuore di Tempesta, 2018, L'Angelo di Vetro, 2018.
Numero di catalogo 93229. Numero di catalogo 93249. Durata minuti 444. Leone Magera. Karajan. Ritratto inedito di un mito della musica. Prefazione di Mirella Freni. Editore La Nave di Teseo. Musica. Lettore Ivan Raganato.
Leone Magera ci dà, in questo volume, una visione del tutto inedita di Herbert von Karajan. Amico e collaboratore del maestro per molti anni, Magera, oltre ad analizzare in profondità la sua tecnica direttoriale e molte delle più famose interpretazioni, ci racconta, nei suoi incontri con Karajan, della personalità più nascosta e segreta del grande maestro austriaco. ne risulta un aspetto umano pressoché sconosciuto, con risvolti mai narrati precedentemente. Il sense of humor di Karajan, che si estrinsecava anche nell'abilità del travestirsi per sfuggire alle situazioni più difficili e pericolose, ma anche semplicemente per non farsi riconoscere. La sua curiosità quasi morbosa, che gli permetteva di stare continuamente aggiornato su tutto ciò che accadeva nel mondo musicale internazionale. Una breve appendice tecnica, utile per chi è interessato professionalmente alla direzione d'orchestra o all'appassionato che voglia scoprire i segreti di questa importante figura musicale, espone in modo semplice ma efficace un pensiero forgiato dall'attività sul campo e dai grandi incontri artistici. Questi ed altri aspetti inediti fanno di questo libro una lettura indispensabile per chi voglia conoscere più compiutamente la responsabilità di uno dei più grandi direttori d'orchestra di ogni tempo. Leone Magera, nato a Modena, enfant prodige, già a 12 anni si esibiva come pianista solista, è stato direttore d'orchestra, dirigente teatrale, collaboratore pianistico in recital cameristici di quasi tutti i più celebri cantanti della scena lirica internazionale. Docente di canto al Conservatorio G.B. Martini di Bologna, tra i tanti allievi divenuti celebri, ha avuto Luciano Pavarotti, Mirella Freni, Ruggero Raimondi e, più recentemente, Carmela Remigio, Fabio Sartori e Mariangela Sicilia. Con Luciano Pavarotti, di cui è stato maestro sin dagli inizi, ha tenuto oltre 1000 serate teatrali, dalla prima Bohème del debutto 1961 all'ultima esibizione per le Olimpiadi invernali del 2006. Vasta la sua discografia per le più importanti edizioni. Da sempre appassionato di scrittura, ha avuto un successo internazionale con il suo Pavarotti visto da vicino, anche nella versione inglese, Pavarotti Up Close. www.leonemagera.com.
Numero di catalogo 93249. Numero di catalogo 93254. Durata minuti 297. Bruno Arpaia, Prima della battaglia. Editore Guanda. Letteratura narrativa italiana. Lettore Ivan Raganato.
Notte sulla tangenziale di Napoli. Un camion esce all'improvviso dalla sua corsia. Schiaccia un'auto contro il guardrail e si allontana. Un morto, Andrea Rispoli, scrittore. Colpo di sonno del camionista? Il commissario Alberto Malinconico, lo abbiamo già incontrato ragazzo nel romanzo Il passato davanti a noi, 2006, fresco di trasferimento alla Mobile, ne dubita. Troppa strana la dinamica dell'incidente. Ma perché uccidere uno scrittore? Nei giorni seguenti il rebus di quella morte ci arricchisce di nuovi elementi. Una vedova pericolosamente bella, un libro mai pubblicato, un misterioso informatore, un boss evaso. Percorrendo le strade di Scampia tra malavitosi ripuliti, bellissimi transessuali e delusivi colleghi dell'antidroga, Malinconico indaga e scopre che Rispoli si era messo sulle tracce di una storia troppo vera. Tanto che la sua indagine viene bruscamente interrotta dalle alte sfere, con una trasferta messicana alquanto sospetta. Bruno Arpaia è nato nel 1957 ad Ottaviano, in provincia di Napoli. Romanziere, giornalista, consulente editoriale e traduttore di letteratura spagnola e latinoamericana, per Guanda ha pubblicato Tempo perso, L'angelo della storia, Il passato davanti a noi, per una sinistra reazionaria, l'energia del vuoto, la cultura si mangia, con Pietro Greco. L'avventura di scrivere romanzi con Javier Cercas e raccontare, resistere, con Luis Sepúlveda.
Numero di catalogo 93254. Numero di catalogo 93258. Durata minuti 376. Guia Soncini. L'era della suscettibilità. Editore Marsilio. Sociologia e antropologia. Lettore Carla Guido.
Basta o niente, una canzone di 50 anni fa, un film ambientato a metà dell'Ottocento, una battuta di oggi. Eccola che arriva. L'indignazione di giornata, passatempo mondiale monopolizzatrice delle conversazioni e degli umori. Ogni mattina l'essere umano contemporaneo si sveglia e sa che al mercato degli scandali passeggeri troverà un offeso fresco di giornata, una nuova angolazione filosofica del diritto alla suscettibilità, un Robespierre della settimana. La morte del contesto, il prepotente feticismo della fragilità, per cui poverino è diventato l'unico approccio concesso, e l'epistemologia identitaria, per cui l'apparenza prevale su qualunque curriculum di studioso, sono solo alcuni tra i fenomeni più evidenti e dirompenti degli ultimi anni, con effetti pericolosi e grotteschi che in altri secoli erano occasionale damnatio memorie e ora sono quotidiana cancel culture. Guia Soncini si interroga sulle origini di questo eterno presente in cui tutto ciò che non si rispecchia alla perfezione sembra una violazione della nostra identità. Ricorda le opere che avevano previsto la dittatura del perbenismo del solito Orwell al romanzo di Philip Roth La macchina umana, la matrice di tutti i disastri di incompressione e suscettibilità. Contesta il ruolo dei social come amplificatori di dissenso e indignazione, individua alcune preoccupanti implicazioni politiche. Se a sinistra si perde la capacità di non considerare la fine del mondo, ogni parola sbagliata, che ne sarà della libertà d'espressione? Rimarrà solo alla destra lo spazio per dire di tutto e non passare le giornate a sentirsi ferite da ogni maleducazione? È ora di ricostruire come siamo arrivati fin qui, al diritto di offenderci, al dovere di indignarci. Guia Soncini ha scritto per riviste, quotidiani, radio, TV, cinema. Il suo primo libro è Elementi di capitalismo amoroso, 2008. Nel 2012 il suo Come salvarsi il girovita è stato uno dei primi ebook self-published ad arrivare al primo posto nella classifica di vendite di Amazon.
Numero di catalogo 93258. Numero di catalogo 93260. Durata minuti 681. Vito Franchini, Il predatore di anime. Editore Giunti. Letteratura narrativa italiana. Lettore Michela Leopizzi.
Giovane determinata, Sabina, commissario di polizia a Roma, si trova a destreggiarsi tra la tormentata passione per un PM sposato è un caso di omicidio-suicidio tra coniugi e non sembra rivelare troppe sorprese. Finché i sospetti non ricadono su un uomo con cui entrambe le vittime hanno avuto contatti il giorno della morte. il misterioso Nardo Baggio, operatore Sciazzo. Profondamente colpita da questa figura ambigua e magnetica, Sabina scoprirà di lì a poco la sua reale attività. Dare supporto alle vittime di stalking, soprattutto coloro che le istituzioni non riescono a tutelare. La poliziotta non si aspetta certo di dover ricorrere lei stessa al suo aiuto. Nel frattempo qualcuno ha iniziato a perseguitarla in maniera subdola e cruenta. Che si tratti del PM con cui ha chiuso bruscamente la relazione. Rimossa dal suo incarico, Sabina diventa ben presto complice e amica di Nardo, arrivando ad affiancarlo nella sua attività. Così toccherà con mano la scaltrezza con cui l'uomo, basandosi su studi antropologici, domina la mente di vittime e carnefici, con metodi tutt'altro che convenzionali, in grado di assicurare un'efficacia che un poliziotto, imbrigliato nelle disfunzioni del sistema, non può nemmeno sognare. Ma è giusto fidarsi di questo predatore di anime? Sabina rappresenta la legge. Nardo la viola, sistematicamente, in nome della giustizia. Sabina si fa guidare dai sentimenti. Nardo invece non crede alle passioni né all'amore. Spiega tutto alla luce di istinti millenari che ancora ci legano ai comportamenti delle scimmie, degli umanoidi che siamo stati e che secondo lui ancora in gran parte siamo. Che cosa siamo noi veramente? Creature che uccidono per passione o scimmie nude schiave di un determinismo cieco? In un finale che lascia senza fiato, la poliziotta sarà obbligata a decidere definitivamente da che parte schierarsi. Vito Franchini, nato in Iran, di origini mantovane, ha 43 anni e padre di due bimbe e come ufficiale dei carabinieri per anni ha condotto indagini in diversi ambiti criminali. Attualmente si trova in Africa, in missione per conto dell'Unione Europea. È appassionato di musica e di studi antropologici, che ha utilizzato ampiamente in questo suo romanzo di esordio.
Numero di catalogo 93260. Numero di catalogo 93263. Durata minuti 808. Candy Ibram X. Come essere antirazzista. Perché è necessario prendere posizione contro ogni discriminazione. Editore Mondadori. Gruppi razziali etnici nazionali. Lettore Ivan Raganato.
Premesso che non sono razzista. Quante volte abbiamo sentito pronunciare questa frase al bar, sull'autobus, nei talk show televisivi? Gente comune, politici, giornalisti. Sono in molti a ritenere che sia sufficiente definirsi non razzisti per affrontare con obiettività qualsiasi discorso sulle diseguaglianze razziali e sociali, le discriminazioni, le pari opportunità, le identità di genere. Come se definirsi non razzisti fosse una garanzia di neutralità. Ma secondo Ibram X. Kendi, fondatore e direttore dell'Anti-Racist Research and Policy Center presso la Boston University, nella lotta contro il razzismo non esiste neutralità e non essere razzisti non basta. È necessario essere antirazzisti. È necessario, cioè, smascherare i presupposti del discorso razzista, sradicarne la logica deformata secondo cui esistono gerarchie fondate su qualità biologiche o su particolari caratteristiche etniche e culturali. È necessario individuare le politiche dove vi si ispirano le pratiche del potere che lo attualizzano, le mistificazioni di cui si nutre. E per farlo serve un linguaggio nuovo, preciso, coerente, in grado di definire il razzismo e di descriverlo in ognuna delle sue molteplici forme. Un linguaggio che l'autore ha messo a fuoco in questo libro appassionato e coraggioso. Kendi però non si limita a mettere a nudo le nostre idee razziste. piuttosto riflette sul proprio percorso intellettuale, sul difficile cammino che dal razzismo antineri di quando era ragazzo nel Queens degli anni 90 lo ha portato al razzismo antibianchi di quando era studente al college, per approdare infine all'antirazzismo consapevole della maturità. Un viaggio nella propria storia, che è anche un viaggio nella storia di un intero paese, nel corpo della nazione americana. Combinando etica, storia, legge, scienza e ricordi personali, Candy ci aiuta a riconoscere, fuori da ogni ambiguità o infingimento, la presenza concreta e tangibile del pregiudizio razziale nel mondo contemporaneo e a contrastarlo nel nostro sistema e in noi stessi. Per compiere finalmente il passo successivo, scoprirci antirazzisti e contribuire alla formazione di una società giusta ed equa. Ibram X. Candy, IBRAM, X, KENDI, è professore di scienze umane presso la Boston University ed è il fondatore e direttore dell'Anti-Racist Research and Policy Center della stessa università. Con il suo libro Stamped from the Beginning, The Definitive History of Racist Ideas in America, 2016, ha vinto il National Book Award for Non-Fiction. Scrive sul New York Times ed è editorialista di The Atlantic. Nel 2020 il Time l'ha definito una delle 100 persone più influenti al mondo.
Numero di catalogo 93263. Numero di catalogo 93270. Durata minuti 577. Jean-Luc Banalec. Intrigo bretone. Omicidio a Pont-Aven. Traduzione dal tedesco di Giulia Cervo. Editore Bit. Letteratura narrativa tedesca. Lettore Luca Mauceri.
È primo mattino a Concarneau, la maestosa città blu, gioiello della Bretagna. Il commissario Georges Dupin, come d'abitudine, siede ai tavoli dello storico ristorante Amiral con il giornale spiegato davanti a sé e il primo caffè della giornata. Da quando, in seguito a certe controversie, è stato trasferito da Parigi alla remota provincia, la lettura dei quotidiani locali è un rigoroso rituale con cui si propone di penetrare i misteri dell'anima bretone e gli insoliti costumi di quella gente ai confini del mondo. Quel giorno, tuttavia, a disturbare la sua lettura è l'insistente squillo del cellulare. All'altro capo, l'insopportabile voce di Cadeg, il più zelante dei suoi ispettori, lo informa di un fatto straordinario. Un brutale omicidio ha sconvolto l'idilliaco Pont-Aven, un pittoresco villaggio divenuto celebre alla fine dell'Ottocento per la sua colonia di artisti, tra cui Paul Gauguin. La vittima è Pierre-Louis Pennec, 91enne proprietario dell'Hôtel Central, trovato morto nel suo ristorante. Un albergatore leggendario, un'istituzione, proprio come lo erano stati suo padre e, prima di lui, sua nonna, Marie-Jean, fondatrice del Central e amica di tutti gli artisti che lo frequentavano. Chi ha potuto fare una cosa simile? Georges Dupin sa che il caso va risolto alla svelta. L'omicidio di un personaggio come Pierre-Louis Pennec ha colpito i bretoni al cuore e le pressioni delle autorità locali non tarderanno a farsi sentire. Per di più, è alta stagione, un periodo in cui nessuno vuole vedere un assassino andarsene in giro a piede libero. Costretto a districarsi tra l'ostinato silenzio dei bretoni e il loro stile di vita, del tutto inconcepibile per un parigino doc come lui, il commissario Dupin non tarderà a rendersi conto che la vita, apparentemente irreprensibile, di Pierre-Louis Pennec nascondeva in realtà uno straordinario segreto. Jean-Luc Banalec, Ilunga E-A-N-L-U-C-B-A-N-N-A-L-E-C, è lo pseudonimo di uno scrittore tedesco che ha ottenuto un clamoroso successo di pubblico e critica in Germania con la serie di gialli con protagonista il commissario Dupin. Vive tra la Germania e la Bretagna.
Numero di catalogo 93270. Numero di catalogo 93529. Durata minuti 481. Paolo Nori. Sanguina ancora. L'incredibile vita di Fyodor Mikhailovich Dostoevskij. Editore Mondadori. Letteratura narrativa italiana. Lettore Edoardo Camponeschi.
Tutto comincia con Delitto e Castigo, un romanzo che Paolo Nori legge da ragazzo. È un'iniziazione e al contempo un'avventura. La scoperta è a suo modo violenta. Quel romanzo, pubblicato 112 anni prima, a 3.000 chilometri di distanza, apre una ferita che non smette di sanguinare. Sanguino ancora. Perché? Si chiede Paolo Nori. E la sua è una risposta altrettanto sanguinosa. Anzi, è un romanzo che racconta di un uomo che non ha mai smesso di trovarsi tanto spaesato quanto spietatamente esposto al suo tempo. Se da una parte Nori ricostruisce gli eventi capitali della vita di Fyodor M. Dostoevskij, dall'altra lascia emergere ciò che di sé, quasi fraternamente, Dostoevskij gli lascia raccontare. Perché di questa prossimità è fatta la convivenza con lo scrittore che più di ogni altro ci chiede di bruciare la distanza fra la nostra e la sua esperienza di esistere. Ingegnere senza vocazione, genio precoce della letteratura, nuovo Gogol, aspirante rivoluzionario, condannato a morte, confinato in Siberia, cittadino perplesso della città più astratta e premeditata del globo terracqueo, giocatore incapace e disperato, marito innamorato, padre incredulo, abbiate dei figli, non c'è al mondo felicità più grande, è lui che lo scrive. Goffo, calvo, un po' gobbo, vecchio fin da quando è giovane, uomo malato, confuso, contraddittorio, disperato, ridicolo, così simile a noi. Quanto ci chiama? Sembra chiedere Paolo Nori. Quanto ci chiama a sentire la sua disarmante prossimità, il suo essere ferocemente solo, la sua smagliante unicità? Quanto ci chiama a riconoscere dove la sua ferita continua a sanguinare? Paolo Nori, Parma, 1963. Laureato in letteratura russa, ha pubblicato romanzi e saggi, tra i quali Basso Tuba non c'è, 1999. Si chiama Francesca, questo romanzo, 2002. Noi, La farem vendetta, 2006, I malcontenti, 2010, I russi sono matti, 2019 e Che dispiacere, 2020. Ha tradotto e curato opere di autori russi, tra cui Pushkin, Gogol, Turgenev, Tolstoi, Chekhov, Dostoevskij.
Numero di catalogo 93529. Numero di catalogo 93572. Durata minuti 420. David Leavitt. Ballo di famiglia. Traduzione di Fabio Cremonesi. Editore Sam. Letteratura narrativa americana. Lettore Edoardo Camponeschi.
Con questo esordio, nel 1984, David Leavitt si afferma poco più che ventenne come scrittore centrale della nuova narrativa americana, testimone di una generazione scettica e in lutto, devastata dai divorzi e dalle separazioni, alla disperata ricerca di stabilità e sicurezza. I 9 racconti, arricchiti da un testo inedito, da un'introduzione d'autore e dalla nuova traduzione, esplorano emozioni e inquietudini con gli occhi di un giovane saggio e divertente, malinconico ma non sentimentale, con protagonisti in cerca di una felicità perduta che non possono più avere. Una donna sfrutta la malattia per tenersi legato il marito. Una ragazza sceglie una nuova forma di solitudine facendo da compagna ad una coppia di amici gay. Mrs. Campbell, madre dalla mente illuminata e aperta, scopre quanto sia difficile accettare davvero l'omosessualità di un figlio quando le porta a casa il suo compagno. I membri di una famiglia allargata, divisa e ricostruita da molteplici matrimoni, durante una riunione si accorgono di essere indissolubilmente uniti da quegli stessi sentimenti che li hanno separati. Durante la festa del diploma, Lynette piange nel cerchio dei parenti che danzano stringendosi insieme, in un'intollerabile recita di felicità. Teneri, spiazzanti e divertenti, questi racconti mettono in scena genitori, figli, figliastri, amici e amanti della middle class americana degli anni Ottanta, rappresentanti di una generazione delusa, testimoni di conflitti profondi, in lotta per sopravvivere cercando nuove e scintillanti forme di fuga dal senso di vuoto e di precarietà. David Leavitt, D-A-V-I-D, L-E-A-V-I-T-T. Nato a Pittsburgh nel 1961, è cresciuto in California. Professore di scrittura creativa all'Università della Florida, dirige la rivista letteraria Subtropics. Tra i suoi romanzi ricordiamo La lingua perduta delle gru, Eguali amori, Un luogo dove non sono mai stato, Mentre l'Inghilterra dorme e I due hotel Frankfurt. Tutte le sue opere sono in corso di pubblicazione da SEM. L'ultima è Il decoro, 2020.
Numero di catalogo 93572. Numero di catalogo 93614. Durata minuti 430. Paolo Malaguti. Se l'acqua ride. Finalista Premio Campiello 2021. Editore Einaudi. Romanzo. Lettore Alessandro Pala.
Sulla corrente dei fiumi nulla cambia mai davvero. Al timone degli affusolati burchi dal fondo piatto, da sempre i barcari trasportano merci lungo la rete di acque che si snoda da Cremona a Trieste, da Ferrara a Treviso. Quando Gambeto sale come mozzo sulla Teresina del nonno Caronte, l'estate si fa epica e avventurosa. Sono i ruggenti anni Sessanta. Nelle case entrano il bagno e la televisione in bianco e nero, Carosello e il maestro Manzi. I trasporti viaggiano sempre più via terra e i pochi burchi che ancora resistono, per ostinazione oltre che per profitto, preferiscono la sicurezza del motore ai ritmi lenti delle correnti e delle maree. Quello del barcaro è un mestiere antico, ma l'acqua non dà certezze e molti uomini sono costretti a impiegarsi come operai nelle grandi fabbriche. A bordo della Teresina, Gambeto si sente invincibile. Gli attracchi, le osterie, le burrasche, il mare e la laguna, le campane di Piazza San Marco, i coloriti modi di dire di Caronte e i suoi cappelli estrosi, le ragazze che si incontrano lungo le rotte. Presto, però, non potrà più far finta di niente. Lui, che ha un piede nel vecchio e uno nel nuovo, dovrà imparare la lezione più dolorosa di tutte. Per crescere, bisogna sempre lasciare indietro qualcosa. Paolo Malaguti è nato a Monselice, Padova, nel 1978. È autore di Sul grappa dopo la vittoria, Santi 40, 2009. Sillabario veneto, Santi 40, 2011. I mercanti di stampe proibite, Santi 40, 2013. La reliquia di Costantinopoli, Neri Pozza 2015, con cui ha partecipato al premio Strega. Nuovo sillabario Veneto, BIT 2016. Prima dell'alba, Neri Pozza 2017. Lungo la Pedemontana, in giro lento tra storia, paesaggio veneto e fantasie, Marsilio 2018. E l'ultimo carnevale, Solferino 2019.
Numero di catalogo 93614.
Cinque per mille. La tua firma elimina i confini e amplia i miei orizzonti. Dona il tuo 5 per 1000 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS. Scegli di destinare il tuo aiuto, il tuo amore e la tua solidarietà a favore dei diritti delle persone con disabilità visive e plurime. Abbatti i confini, ridisegna nuovi orizzonti per raggiungere insieme a noi nuovi traguardi di inclusione e civiltà. Codice fiscale 01 36 55 20 582.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Hanno letto per voi Mariadele Cinquegrani e gli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato.